E un benvenuto a tutti, questa sera abbiamo il secondo appuntamento di Musica in Cattedra, dedicato a un grande della musica classica, uno dei padri fondatori e dei padri presenti di tutta la musica, Johann Sebastian Bach. Abbiamo voluto mettere come suggerimento di un tema per addentrarci in così grande statura e opera, quello della ragione e della contemplazione. Non sono due termini antitetici, come forse troppa cultura contemporanea penserebbe, ma invece Bach proprio ne spiega la profonda unità e la profonda connessione. Ringraziamo chi ci ha sostenuto in questa opera, di questo ciclo, per anche i nuovi presenti in questa serata, la provincia di Milano e la Banca Popolare di Bari. Sono importanti sostegni per un'iniziativa pubblica e aperta a tutti. Chiediamo poi anche un'attenzione all'attività del centro attraverso una possibilità di divenirne soci. Ma insieme al grande della musica abbiamo tra noi uno dei più grandi interpreti di Bach, Ramin Bahrami, che questa sera suonerà tanto per noi, per voi, e che dialogherà con Roberto Andreoni, compositore, musicologo e critico di musica, che lo intervisterà e duetterà con lui. Sarà una serata veramente intensa e grande, ma io vado a chiamare subito il grande artista Ramin Bahrami. Eccolo a voi.
Manto ora mi parli qua a Milano, nella stessa sala che è l'aula di ritorno, non so se posso fare. E adesso invece mi sento io sotto esame, anche se lui si è diplomato 10 anni dopo di me, perché siamo di fronte a uno dei grandi interpreti viventi di Bach. Mi sembra che già la suite che abbiamo ascoltato in apertura se lo abbia cominciato a dimostrare. E anche Ranino è una persona estremamente disponibile, forse come qualcuno ha letto nelle interviste di lancio di questa serata, un amico, una persona molto informale, abbiamo scherzato tutto il pomeriggio anche sui termini italiani, parlo l'italiano ancora perfetto pur vivendo in Germania, e quindi vorremmo questa sera ascoltare musica intensa, importante, un attore importante, ma in un clima cameristico, veramente fra amici. Il mio compito
è di facilitare soltanto questa chiacchierata e magari fornire qualche dato, qualche spunto che possa facilitare l'ascolto da parte di chi, seguendo le attività del Centro Culturale di Milano, non è tuttavia né musicista né un esperto cultore della materia, anche se, essendoci lui qua stasera, sono sicuro che ci siano molti pianisti e molti esperti in questa sala. Allora la prima domanda provocatoria che mi viene di fargli è: ma come si può fare Bach al pianoforte? Questa suite, per esempio, fra l'altro nel programma è scritta suite 1 e 2, lui ha iniziato dalla seconda suite, per chi non la conosce, la prima la farà, sono brani scritti per il clavicembalo. Io conosco persone che ancora oggi si irritano all'idea di Bach suonato al pianoforte, cosa ne dici?
No, io penso innanzitutto che Bach si debba fare al pianoforte e si possa fare tranquillamente al pianoforte, perché noi sappiamo dalle testimonianze dell'epoca appunto bachiana che Bach non precisava a quale tastiera si riferiva, lui scriveva per clavier, che in tedesco vuol dire tastiera, per cui poteva essere la tastiera di un clavicordo, come poteva essere la tastiera di un clavicembalo, di un organo. Però se noi pensiamo alla musica di Bach, io devo pensare che la musica di Bach, più che essere una musica strumentale, è una musica di pensiero, è una musica di pensiero che va al di là di qualsiasi tipo di strumentazione, ecco. Cioè è un pensiero che può essere eseguito al pianoforte, però bisogna anche dire che Bach conobbe il pianoforte di Bartolomeo Cristofori, ma disse: ma cos'è questa chitarrina? Non gli piacque affatto, perché questa cosa suonava molto diversamente dallo Steinway di oggi. Però io non penso che se Bach avesse conosciuto lo Steinway di oggi l'avrebbe ripudiato, come un grande artista disse una volta: in un mondo dove ci sono cembalisti e pianisti c'è spazio per tutti, per cui Bach lo si può eseguire sia al cembalo che al pianoforte.
Benissimo. E dicevamo, è una musica di pensiero, però per esempio le suite sono danze. Quella che già avete sentito e quella che ci accingiamo ad ascoltare adesso, la suite vuol dire una collezione di danze barocche. Mi faceva sorridere la definizione che mi diceva lui, ne dà Piero Rattalino, che dice: è come un piccolo parlamento europeo in musica, perché è un po'... sono rappresentate 5 o 6, a seconda dello stile, a seconda della suite, la danza germanica, che è l'allemanda, per esempio in Bach apre subito, c'è la courante, la courante è la stessa cosa della corrente,
però è, diciamo che è la stessa cosa della danza corrente italiana, ma è la versione francese, è la versione più regale, per cui è leggermente più lenta, pur essendo anche ternaria, è leggermente più lenta della corrente italiana, sì.
I francesi sono sempre più politici, anche nella musica. E abbiamo, per esempio, secondo me quella che preferiva Bach era la sarabanda. La sarabanda è una danza nemmeno spagnola, cioè importata in Europa dagli spagnoli, ma era di origine sudamericana, era la prima contaminazione col Sud America arrivata in Europa, direi, e come tutte le contaminazioni arrivate in Europa dal Sud America, aveva la funzione all'epoca di Bach che ha avuto poi il tango nei primi del Novecento o più tardi ancora il bossa nova e altre, cioè era la danza erotica e per questo motivo venne addirittura per un certo periodo vietata, no? In Spagna. Che cos'è? Qual è la caratteristica della
La caratteristica della sarabanda è che l'accento, diciamo, importante della battuta. Cos'è una battuta? Per chi non sapesse cos'è una battuta musicale, la battuta musicale io la definisco la casa dove abitano i valori musicali e le melodie e il tempo. Allora, e ogni battuta, per esempio nel caso della sarabanda, la battuta è divisa in tre tempi e la sarabanda porta un accento sul secondo movimento della battuta, cioè il secondo quarto, e questo è un andamento caratteristico della sarabanda.
Siamo così disponibili e sbottonati, vuoi farlo sentire magari così?
Per esempio... Partiamo dalla sarabanda.
Sì, dai. L'antenato del sincopato moderno, diciamo. Il minuetto, un'altra danza molto importante, anzi l'unica che sopravviverà poi in tempi classici e romantici anche, per ragioni proprio di pensiero, speculative, perché il minuetto era la più simmetrica delle danze, era sempre organizzata proprio come un A, B, A, B, A, e poi C, C, D, C, D, C, e poi la ripresa di A, B, A. Quindi era tutto un 3, diviso 3, diviso 3 e raggruppato in 3. Questo numero 3 evidentemente piaceva molto a tutti gli autori che, come dire, al di là della danza in sé avevano un interesse, una verve speculativa.
Ecco, una cosa fondamentale è che queste danze venivano ballate nelle corti italiane e francesi, per cui sono danze estremamente aristocratiche, estremamente importanti per lo sviluppo della cultura musicale europea, perché grazie poi a queste danze noi vediamo che nella storia della musica poi, per esempio, io cercherò oggi magari a ridosso del nostro incontro di fare una analogia tra la sarabanda e la mazurka chopiniana, perché insomma le danze nel corso dei secoli, queste danze che allora venivano ballate nelle corti, si sono sviluppate nelle maniere più differenti possibili. Come diceva un grande studioso del contrappunto tedesco, Edward Salzer, la musica è rimasta sostanzialmente sempre se stessa nell'arco dei secoli che insomma l'hanno sviluppata, però con un idioma differente. Però diciamo che i principi fondamentali sia delle danze, della composizione, dell'armonia che contrappunto sono rimaste tutte uguali, però è interessante vedere poi come si sono sviluppate.
se qua ci fosse un pubblico di musicologi, quando lui ha detto la sarabanda e l'antenato della mazurka, avreste fatto oh, tutti quanti, perché è uno scoop, è una cosa abbastanza osé da dire, vediamo se riuscirà a dimostrarcelo più tardi. Ma beh, il minuetto, manco a dirlo, in che tempo sarà? In tre, naturalmente, ed è l'antenato del valzer, a suo modo. La giga di solito chiude la suite perché è la più scatenata, con un ritmo sempre puntato, talvolta un tempo composto, e proviene dall'Irlanda, qualcuno dice anche dalla Germania, mi diceva lui che forse il nome deriva da Geige, che è il violino
Geige in tedesco,
e effettivamente potrebbe anche essere il violino nel senso proprio del fiddling irlandese. E magari invece che accennarla possiamo suonare direttamente tutta la suite. c'è molta verve e uno potrebbe pensare, vabbè, queste sono danze, sono pezzi che Bach ha scritto da far suonare, sono considerati pezzi facili questi, figuratevi. Gli altri sono stati scritti per la seconda moglie di Bach, che pure suonava, la famosa Anna Magdalena, a cui ha dedicato molti brani, e quindi potrebbe essere come giustificata questa verve. In realtà è un aspetto sempre copresente in Bach, quello che potremmo definire la contemplazione, quella specie di malinconia profonda che tutta la sua musica, anche una danza, oppure quel ritmo sfrenato che ha anche una fuga scritta per la Chiesa. È un aspetto molto specifico, direi, di Bach, questo qua, non so se concordi.
Assolutamente d'accordo, perché la cosa bella di Bach, detta in maniera molto semplice, la grande caratteristica bachiana è quello di far combaciare sempre le melodie con la lettura, nella musica si dice verticale quando si parla dell'armonia, nel senso verticale perché si parla degli accordi. Cos'è una disposizione verticale? Per esempio, io posso avere nel basso un do, magari lo faccio vedere, che ma nego questo. Io per esempio suono un accordo così, una dimensione verticale della musica, cioè una nota è scritta sopra l'altra e viene suonata simultaneamente. Però se io suono lo stesso accordo così, questa è una disposizione orizzontale. E Bach però ha la grandezza di far combaciare questa è una delle tante caratteristiche di Bach, che ha la capacità di far combaciare la lettura verticale con quella orizzontale, per cui noi abbiamo delle melodie che lavorano orizzontalmente e contemporaneamente formano degli accordi. Per esempio, questo La Re è un accordo di Re minore, però scritto nota dopo nota e non verticalmente, però è sottinteso che l'armonia ne viene fuori. Per esempio, la cosa interessante che tu dicevi si può notare anche nella sarabanda. Assolutamente, anche lì avevamo l'unione perfetta della lettura orizzontale con quella verticale, che faceva più o meno così. Melodie viaggiano separatamente ma formano un accordo. Sì.
Infatti, quando si studia Bach, si studia in termini di voci. Si dice la fuga ha più voci, ma anche in una suite a quante voci è questo brano? Perché Bach è in qualche modo una sintesi di tutto il passato polifonico e il nuovo basso continuo, cioè l'armonia moderna che comincia a essere matura per concatenazioni di accordi, risoluzione di dissonanze, utilizzo di momenti anche molto imprevedibili di queste concatenazioni di accordi di cui parlava lui, ma sempre parliamo in termini di voci. Quindi anche in questa sarabanda è come sentire un soprano che canta e poi un basso che risponde. E in mezzo però si sente anche un accompagnamento, che è questo ritmo armonico, che è il vero ritmo, il battito del cuore della musica di Bach. Adesso potremmo provare a sentire la stessa cosa in una composizione in qualche modo programmaticamente più astratta. L'arte della fuga è l'ultima sfida intellettuale di Bach. L'ultima grande collezione di brani contrapuntistici da lui scritti. Non si sa esattamente quale dovesse essere il piano, il progetto definitivo di questo, di questa ultima raccolta, scritta nell'ultimo anno di vita, perché Bach morì proprio durante la composizione della fuga quattordicesima di questa arte della fuga. La specificità, mentre per esempio in altre raccolte importanti come il clavicembalo ben temperato lo scopo era quello di far sentire che ogni tonalità ha un suo sapore e quindi poter far sentire in ogni tonalità maggiore e minore un preludio e una fuga, quindi un brano più divertente, sganciato dalle forme stabilite, e un altro invece molto severo, entrambi estremamente espressivi in do maggiore, in do minore, in do diesis maggiore, in do diesis minore. In questo caso qua invece c'è anche qua un punto di unità che Bach vuole trattenere attraverso tutta la collezione, che è il soggetto. Quando parliamo della musica classica in poi lo chiameremo tema, perché viene utilizzato in un certo modo ed è quasi sempre sentito all'acuto. Prima parliamo ancora di musica polifonica, fino a Bach non parliamo mai di veri e propri temi, ma di soggetti. I soggetti sono quasi sempre dei frammenti melodici molto riconoscibili che vengono trattati poi polifonicamente, messi a canone o appunto trattati come delle voci di un coro. Il soggetto principale lo troviamo in tutte le fughe, i canoni, doppie fughe, triple fughe, quadruple fughe a specchio che ci sono in questa collezione straordinaria. Magari potremmo sentirlo.
Esatto. Il soggetto.
Semplice, nobile e ben costruita.
Molto modale, priva di asprezze e ieratica, che però si presterà a trasformarsi in atmosfere espressive completamente impensabili da questo piccolo frammento qua. In una fuga che cosa succede dopo l'esposizione di un soggetto? Entra un'altra voce e fa sentire quello stesso soggetto in una tonalità vicina. Se riuscissimo a far sentire solo la risposta senza il conto soggetto, ma l'altra voce che aveva già eseguito il soggetto cosa fa nel frattempo? Va avanti a suonare oppure no? Sì, va avanti. Questo è il contrappunto. Cioè per Bach esiste, il soggetto viene trascritto su un'altra voce e sotto il foglio è bianco. Deve scriverci altro. Che cosa scrive? La continuazione della melodia del soggetto che stia bene nota per nota, ritmo per ritmo, battuta per battuta, con la risposta che nel frattempo è entrata nell'altra voce. Questo è quello che si chiama controsoggetto. Sentiamo per esempio nel primo di questi contrappunti cosa succede col controsoggetto.
Estremamente semplice.
Semplicissimo, ma è un'altra cosa, è un'altra melodia. Effettivamente in questa collezione direi che la differenza, se il soggetto è sempre lo stesso, è il controsoggetto che la fa. Quindi in ogni fuga decide un certo andamento, una certa densità e un controsoggetto che è più o meno ritmico, più o meno cromatico, più o meno modale, più o meno saltellante, eccetera. Ecco, possiamo magari sentire gli incipit, gli inizi di questi contrappunti che farai tu stasera, magari fermandoci su qualche piccolo particolare. Nel primo contrappunto, per esempio, è proprio un flusso crescente, dopo questa esposizione dei frammentini che avete sentito, che si arresta però alla fine su una pausa straordinaria, come un momento, un fermo immagine, diremmo oggi, prima della conclusione che tecnicamente si chiama cadenza finale.
Però vogliamo forse sottolineare come questo soggetto che abbiamo esposto prima in ogni contrappunto si critica,
esatto,
magari tramite un trucco oppure tramite un ornamento in più. Per esempio
nel secondo
abbiamo
un ritmo puntato, che dà un po' al soggetto un po' più di effervescenza. un po' da pughi-vughi.
Stasera le spariamo grossissime bacche, già anche l'antenato del boogie-woogie, signori. Ed è vero, questo ritmo scattante porta con sé un'ondata di tipo diverso da quella del primo contrappunto. Il terzo contrappunto, per esempio, è molto più cromatico, già il controsoggetto, lo si sente da subito, infatti ce ne saranno delle implicazioni dopo molto speciali. Quando dicevo cromatico, vuol dire queste note che si muovono per semitoni, da, 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 piccoli intervalli, non quelli ampi dell'arpeggio precedente. Quando mettiamo alterazioni, cromatismi così, su più voci, non su una sola, quello che succede è una confusione ben difficile da gestire. E Bach in questo voleva mostrare la sua maestria, appunto. Per esempio a battuta 40 potremmo vedere quel momento di straniamento tonale veramente eccezionale.
Anche, magari separando le voci.
Ecco, sì.
È importante che
in Bach noi ci abituiamo sempre, per chi volesse avvicinarsi a questo mondo, che veda di analizzare ognuna di queste voci singolarmente, perché basta in Bach una sola voce per meravigliarci, perché appunto una voce sola è in grado di fare delle dichiarazioni assolutamente complete e individuali. Però la meraviglia e poi è la combinazione di queste voci differenti, totalmente differenti, che già singolarmente sono perfette, però quando le incastriamo insieme sono l'apoteosi della perfezione formale e di disposizione musicale. Quasi un inizio di un tema di Bruckner. E adesso se noi prendiamo per esempio la voce del tenore,
sentite che è un'altra cosa, è un altro ritmo, è un'altra melodia difficile da cantare.
Facciamo sentire anche il nonno, che è il basso. Suoniamo tutte e quattro insieme, sarà così.
Lui suona queste fughe nei momenti più cromatici, voltando la faccia verso il pubblico, è come bevesse acqua fresca. Ma effettivamente quello che si sente è musica di un dissonante pari solo a certa musica del Novecento. Forse questo è uno dei motivi per cui Bach riesce magari ostico a un primo ascolto, sia perché è difficile entrare in questa trama fitta dove distinguere le voci una a una e godere dell'intreccio, sia perché Bach, secondo me, amava le dissonanze. Amava moltissimo le dissonanze, avevano proprio sale, pepe e sapore in più, aveva capito questo potere delle dissonanze, solo che le indirizzava poi con l'armonia tutte verso le cadenze e la prosecuzione del percorso armonico. Nel quarto contrappunto, che è una delle ultime fughe, possiamo sentire l'altro contrassoggetto?
Ah, sì, sì, sì.
Questo è il tema inverso e adesso sentiamo il controsoggetto che accompagnerà.
Ma forse prima di sentire il controsoggetto è bene che io faccia sentire la risposta, no?
Soggetto che io quasi vedo come un controsoggetto napoletano, perché usa questo secondo grado abbassato, è questo.
Come mai noi napoletani sentiamo questo come un orientalismo e tu orientale senti questo come non un arabesco ma una napoletana?
È sempre così, siamo un'insalata mista.
Qui volevamo vedere un battuto 87.
Facciamo magari anche qui, facciamo sentire le voci.
Questo è un momento che si chiama progressione di solito nella fuga, cioè come la musica si evolve in Bach. Questa è un'altra cosa che secondo me può essere un aiuto ad ascoltare poi.
Vogliamo far sentire le singole voci anche qui.
Una singola voce ha un disegno che ripete un gradino in su, un gradino in su.
Però a Bach non piace tanto la ripetizione, dopo che ha ripetuto due o tre volte massimo una cosa, non la ripete una quarta volta ma la modifica. E noi eseguendo singolarmente queste voci vi faremo sentire come la progressione non è sempre uguale.
Grazie per il noi.
Siamo io e te con Sebastian Bach.
E qua diventa altro.
Si è sospeso.
Quindi non appena abbiamo capito il giochino. Tan, 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 tan.
Esatto. Ripeto perché è un fatto molto difficile questo. Allora lo ripeto. E poi passiamo alla voce di contralto. Tenore.
Appena vi verrebbe da canticchiarla anche voi che ormai avete capito com'è.
Sembra un po' il tema della famiglia Adams.
E questo... Questo effettivamente ci fa capire che dentro a ciascun dettaglio c'è un'elementarità che è quella che sentiamo come familiare, come capibile al volo, che possiamo cogliere anche dentro quella trama che dicevamo prima. Però messe insieme queste cose fanno un tutt'altro. Sentiamo anche la voce del basso?
Sì.
L'ha ripetuto una volta in più, ma poi cambia anche questa. Sentendole insieme fanno la progressione che dicevamo. Noi come se avessimo analizzato un particolare di un quadro o di un'opera d'arte, ma quello che voi poi sentite è un fiume impetuoso di un contrappunto così, che non si arresta mai, e questa è l'altra cosa straordinaria secondo me del contrappunto bacchiano, questo senso di unità, e sarebbe difficile poter interrompere una fuga in un certo punto, che non sia proprio il finale, ci sono sì delle cadenze ogni tanto, ma si capisce che sono momentanee per come sono poste, e il discorso fluisce ininterrotto, c'è una ricerca dell'unità sia nel materiale utilizzato, sempre lo stesso soggetto, sia nel flusso ritmico. Poi andiamo. La tripla fuga.
No.
Il contrappunto 8 è una tripla fuga a tre voci. cosa vuol dire triplofuga, come si fa? Vuol dire avere tre lepri con i cani che le inseguono? Praticamente sì, perché la fuga viene proprio da questa idea qua, dalla caccia, cioè dall'idea di uno parte e gli altri seguono. Poi, anche da un punto di vista culturale, è stata utilizzata come una metafora della vita, invece, cioè c'è chi è avanti e conduce, chi segue arriva a destinazione. Per questo che il fugato è quasi sempre connesso alla musica religiosa. Ma in questo caso una tripla fuga che cosa vuol dire? Vuol dire avere tre soggetti che insieme trascinano l'ondata che dicevamo prima.
Sentiamo magari il primo soggetto.
Quindi questo è il soggetto che sentiamo nella prima pagina e mezzo, diciamo, di questa fuga, ma a un certo punto arriva una cadenza e quando il discorso sembra un attimo adagiarsi e fare uno stop, parte un controsoggetto di questo soggetto qua che ha una personalità molto forte e soprattutto inizia dopo una pausa. Nelle fughe tutto quello che inizia dopo una pausa è, come dire, un punto a capo, cioè è una cosa importante quella che segue. E allora inizia questo controsoggetto talmente forte da diventare a sua volta imitato dagli altri e quindi un soggetto lui stesso.
Faccio magari da prima della virgola.
Questa la sentiremo insieme al soggetto di prima e poi a sua volta imitata dal resto. Come se non bastasse, a un certo punto, battuta 94, torna fuori la memoria dell'origine, cioè del tema che attraversa tutte le fughe, che in questa sembrerebbe non essere stato ancora utilizzato, esce per ultimo come un coup de théâtre e diventa un terzo soggetto che si impone. Conoscete le note ma non il ritmo, perché Bach ci ha messo dentro una pausa e soltanto con quella pausa è come se gli avesse cambiato non soltanto il vestito ma la personalità. Ascoltiamo, direi, a questo punto tutti i contrappunti di filato.
Non tutti.
No, ma è una bella scelta quella che ha fatto lui, che effettivamente ci dà un'idea favolosa dell'intera raccolta. Bravissimo. In questa musica, adesso mentre scorrevo la partitura, salta all'occhio subito il fatto che Bach, oltre a non definire per che tipo di tastiera o ensemble sia da eseguire, non dice neanche il tempo da tenere, né le dinamiche. Tu qua facevi dei bei crescendi, dei diminuendi, e su questo si apre un problema importante per i pianisti, perché quello della prassi esecutiva, a cui facevi accenno anche nella intervista che ti ho fatto, che è spesso un tasto delicato, appunto, talvolta l'hai chiamato una galera, può essere, o molto importante. Insomma, tu come ti regoli su questo?
Io penso che la prassi esecutiva, appunto, per quanto riguarda la capacità di compenetrazione nel mondo della dinamica bachiana, sia fondamentale, perché se noi vogliamo arrivare a una cosiddetta interpretazione bachiana, dobbiamo sapere esattamente ciò che la prassi esecutiva e i trattati d'epoca ci hanno tramandato, perché senza sapere le vie che la prassi esecutiva ci ha indicato, è impossibile arrivare a un pensiero bachiano che sia stabile e sia costante. Per cui io amo la prassi esecutiva in quanto un aiuto per arrivare alla vera interpretazione, ma la vera interpretazione, come sappiamo, si basa soprattutto sulle questioni di gusto. Come diceva anche il figlio di Bach, Carl Philipp, nel suo libro La vera arte di suonare il cembalo, Der wahre Versuch, das Cembalo zu spielen, questo significa che, insomma, la prassi è fondamentale, ma non bisogna diventarne schiavi. Purtroppo oggigiorno c'è l'abitudine di un pochino di dimenticare che Bach era un uomo come lei, come te, come me, come un altro signore che è qui, che prova delle emozioni, e si dimentica l'aspetto umano di Johann Sebastian Bach. Il fatto che Bach non abbia scritto nessun segno di dinamica oppure nessun segno di fraseggio nelle sue partiture, questo non significa assolutamente che questa musica non vada interpretata. Come diceva il grandissimo Vladimir Horowitz, le note, queste mosche nere sulla carta, servono per andare oltre, cioè bisogna fare una lettura che sia corretta, ma da solo queste note non bastano. Naturalmente nel caso di Beethoven e Brahms e Mozart già meno, perché Mozart è un po' come Bach, ha pochissime indicazioni, cioè ci sono alcune indicazioni di fraseggio, ma non certo indicazioni di dinamica in Mozart. Ma io vorrei ritornare a Bach e dire che, appunto, il fatto che Bach non scrivesse nulla non significa che questa musica non debba essere fraseggiata, non significa che per ogni episodio ci vuole una dinamica particolare. Cioè, le regole del buon gusto sono estremamente valide anche qui. Per cui questa musica, grazie alla filologia, alla prassi esecutiva, va rivissuta.
Non solo, è quello che facevo un po' l'avvocato del diavolo quando gli parlavo al telefono, e dicevo, certo che è musica un po' difficile questa qua di Bach, tuttavia, da fare arrivare a un pubblico che magari non è esperto, proprio per la sua complessità. E lui mi ha risposto, non è vero, quando è comunicata da uomo a uomo, arriva. E questo è probabilmente il surplus, cioè il ruolo dell'interprete. Cioè, è lui qua stasera, noi stiamo parlando di Bach, a tema è Bach, ma qua c'è lui che lo sta suonando, e probabilmente è proprio così, dentro le sue scelte, a questo suo modo così leggero, come dicevo io prima, ma talvolta anche assertivo, di porre una frase, una cadenza, un ritmo, una progressione, passa tutto il pensiero e anche l'anima, oserei dire, di Bach.
Oh, grazie delle tue belle parole, carissima. Io penso appunto che noi dobbiamo guardare a Bach sicuramente con rispetto, ma anche con fiducia e amicizia, per cui non deve farci assolutamente paura se ci sono delle cose che non capiamo al primo ascolto. Come diceva il grandissimo Leonard Bernstein, questa sillaba è una sillaba che incute in tutti noi timore e paura, cioè B-A-C-H, che vuol dire nella nomenclatura tedesca si bemolle la do si, per cui anche nel nome abbiamo quattro note musicali, e questa è una cosa estremamente interessante. E adesso, per farvi divertire ancora di più, si può dire che Bach vuol dire 14, perché se sommiamo B2 più A1C3H8 abbiamo il numero 14, e se prendiamo Johann Sebastian Bach per intero abbiamo il numero 41, che è l'inverso esatto del 14.
Questo non è che lui sta facendo solo della facile aritmetica, è che Bach ha strutturato per esempio l'intera Passione secondo Matteo sul numero 14 e 41 a specchio, per fare i due bracci della croce, nonché le 14 stazioni della Via Crucis, ma sono numeri ricorrenti nel comporre di Bach, che vuol dire che Bach prendeva qualsiasi pretesto, qualsiasi cosa lo incuriosisse, qualsiasi cosa lo colpisse, anche una corrispondenza fortunata aritmetica, per creare qualche cosa di grande e comunicare qualcosa di importante. Finiamo alla grande anche questa sera con un'altra collezione importantissima. E le variazioni Goldberg sono un'altra opera monumentale di Bach. 32 brani, un'aria che funge da tema, 30 variazioni e poi la ripresa finale dell'aria che c'era all'inizio. Di questi ne ascolteremo alcuni, e forse vale la pena che magari ancora ci sediamo al pianoforte e sentiamo che cos'è quest'aria, questo tema. Devo dire che è una pagina già molto complessa in sé, per esempio piena di abbellimenti, non abbiamo ancora toccato questa parola che è proprio quella cruciale riguardo alla prassi esecutiva. Come si fa il trillo, il mordente rovesciato, il mordente attaccato al trillo, il mordente dopo il trillo, e questa usanza barocca massiccia di utilizzare abbellimenti che in realtà Bach faceva non soltanto per frivolezza, ma per rendere complesso anche un andamento ritmico magari elementare o molto trasparente. Facciamo.
Vogliamo fare questa analisi sull'aria magari?
Sì, magari.
Per esempio, il mordente, possiamo immaginare.
Il mordente deriva dalla parola mordere, è una specie di morso ornamentale che si fa così. Ecco, e Bach usa spesso questo mordente. Questo ornamento leggermente più lungo è un groppo o gruppetto. Groppo anticamente nel Rinascimento era appunto una specie di
un'increspatura, era anche un modo di far vibrare la voce per i cantanti.
Esatto, cioè erano più note che si succedevano in maniera quasi vibrata. Ecco, in questo modo. Però forse la cosa più importante sulle variazioni di Goldberg è da dire che tutto si basa su un basso semplicissimo che in ogni variazione, oltre che essere reinventata, viene modificata. Allora, il basso su cui si basano le Goldberg è questo qua. estremamente semplice, e nella prima variazione questo basso stesso come fondamento rimane uguale, ma si modifica leggermente nella parte interna. Però il succo è sempre questo.
Rispettare il basso vuol dire rispettare l'armonia, vuol dire rispettare il giro di accordi. Questo qua era un modo di variazione tipicamente barocco, mentre in Mozart o Beethoven o Brahms è più facile che il tema di una variazione sia una melodia orecchiabile. In questo caso è quello che si chiamava ai tempi una ciaccona o una passacaglia, cioè un basso ripetuto, un basso ostinato che porta con sé il giro di accordi. Forse chi di voi ha suonato il blues capisce questo anche al di fuori del contesto della musica classica. È quel giro d'accordi che si ripete e sul quale può succedere di tutto, sia ritmicamente che melodicamente. E un po' questo è il concetto della variazione barocca.
Perfetto. Direi che in qualche modo abbiamo detto tutto, per cui dovete concentrarvi soprattutto sul basso in queste variazioni, ma ovviamente noterete anche che la mano destra fa delle aggiunte oppure delle modifiche estremamente importanti. Per cui adesso...
L'ultimo pezzo si chiama un quodlibet, che forse non vi è chiaro che cosa sia, era una forma che tendeva a mischiare il corale, cioè un canto religioso, con dei canti popolareschi oppure canzonacce di osteria anche messe insieme, quindi la canzonetta diremmo oggi insieme al canto solenne e religioso. Questa cosa, finiamo con questa citazione di Forkel, che era il biografo di Bach, che ci spiega cos'era il quodlibet, evocando un'usanza della famiglia Bach. Non appena si furono riuniti eseguirono dapprima un corale. Dopo un inizio così devoto, continuarono con degli scherzi, spesso in forte contrasto. In pratica cantavano canzoni popolari, in parte comiche, in parte dal contenuto indecente, secondo il momento. Questo tipo di armonizzazione improvvisata la chiamavano quodlibet. Riuscivano cose tanto divertenti da riderci su di cuore non solo loro stessi, ma erano capaci di provocare risate cordiali e irresistibili in tutti coloro che li ascoltavano. Questo il severissimo Bach.
Dunque, se è vero che le cose più belle della vita sono quelle che fanno sorridere e piangere insieme, stasera abbiamo assistito, grazie alla sua generosità e alla cordialità con cui è stato con noi, come un amico, come un ospite in casa nostra, possiamo veramente dire che un concerto come questo, la musica suonata così e la musica di Bach fanno parte di queste cose belle della vita. Quindi grazie ancora.
Grazie a voi.
Una buonanotte ma anche un arrivederci a giovedì 21 maggio, non perdete questa galoppata verso i nostri tempi con Debussy, Ravel e poi Messiaen e Fauré sul grande tema struggente della natura, dell'amore e della religiosità. Sentite in questo frangente di storia francese, questa sera si è parlato anche di Europa e scopriremo veramente delle grandi novità, delle grandi tensioni e questo grande tu che è sotto e dentro la musica, e introdurremo appunto il canto e il pianoforte. Buonanotte, guardate le iniziative del centro. Arrivederci.